Hi Maria, carissimi, benvenuti a questa 17ª catechesi di dottrina cristiana. E questa è la seconda parte, la terza catechesi di morale. Abbiamo visto come sia importante la morale, perché è la scienza che con l'aiuto della religione rivelata e anche della ragione tratta degli atti umani, in quanto essi sono per l'uomo i mezzi per raggiungere il suo fine soprannaturale. E quindi ecco la morale ci aiuta proprio in questo. Abbiamo visto l'altra volta, ecco, gli atti umani, e oggi vogliamo approfondire le leggi. Ecco, già accennammo all'inizio, ecco, di questo corso di catechesi di morale, no? E abbiamo visto come, ecco, l'uomo tende al proprio fine impresso da Dio, quindi cerca la sua perfezione, cerca, ecco, la beatitudine, e quindi ecco che il fine è anche la norma regolatrice della perfezione dell'uomo, quindi per raggiungere, ecco, la beatitudine. Quindi noi possiamo dire che il fine è considerato come regola oggettiva dell'attività umana, si chiama legge. E quindi questa legge, che è un aiuto all'uomo proprio per raggiungere questo fine. Ora noi vogliamo vedere proprio in questa lezione, ecco, l'essenza della legge e le sue varie caratteristiche che si esplicano, ecco, nel mondo. Ecco, anche in questa lezione ci sarà d'aiuto uno schema per così avere anche una visione dei temi che stiamo trattando, anche così che rimanga anche più impressa la lezione, ecco, proprio attraverso questo schema. Ecco, vediamo ora la legge. Che cos'è? Ecco, in astratto, per legge si intende la norma o regola che dirige una qualsiasi attività verso un determinato fine. Quindi questa è una definizione di San Tommaso nella Somma Teologica. Essa quindi deriva dalla ragione come dall'unico principio capace di stabilire dei rapporti, di finalizzare. E più specificatamente, la legge si può definire come una norma a duratura ragionevole che regola gli atti liberi, emanata e resa sufficientemente nota dal superiore di una comunità pubblica a vantaggio del bene comune. Oppure anche la legge è una norma data ad una comunità di uomini dalla sua massima autorità per ordinare in maniera stabile la sua libera attività in vista del bene comune. Ovviamente qui poi si deve poi richiamare poi soprattutto alla legge eterna, no? Che è poi la norma oggettiva suprema della moralità, e cioè l'eterno piano universale di Dio per il quale ogni azione delle singole creature è preordinata fin dall'eternità al fine supremo. E noi vediamo proprio come il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 1950-51, ecco, afferma proprio della legge. Ecco, al 1950 afferma: la legge morale è opera della sapienza divina. La si può definire in senso biblico come un insegnamento paterno, una pedagogia di Dio, per iscrivere all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla beatitudine promessa. Vieta le strade del male che allontanano da Dio e dal suo amore, Essa è a un tempo severa nei suoi precetti e suave nelle sue promesse. Ecco, una bella indicazione che dà proprio il catechismo della Chiesa Cattolica. E ancora, 1951, la legge è una regola di comportamento emanata dall'autorità competente in vista del bene comune. La legge morale suppone l'ordine razionale stabilito tra le creature per il loro bene in vista del loro fine, dalla potenza, della sapienza, della bontà del creatore. Ogni legge trova nella legge eterna la sua prima e ultima verità. La legge è dichiarata e stabilita dalla ragione come una partecipazione alla provvidenza del Dio vivente, creatore e redentore di tutti. L'ordinamento e la ragione, ecco ciò che si chiama la legge. Ovviamente, ecco, poi qui c'è poi la ragione prima, no? Quindi quella di Dio, no? Quindi quello che proviene da Dio. Quindi la ragione si adegua ad essa. E poi ecco, richiama il 1951 a un'affermazione di Tertulliano: l'uomo è il solo tra tutti gli esseri animati che possa gloriarsi di essere stato degno di ricevere una legge da Dio. Animale dotato di ragione, capace di comprendere e di discernere, egli regolerà la propria condotta, valendosi della sua libertà e della sua ragione, nella docile obbedienza a colui che tutto gli ha affidato. Quindi questo 1951. Vogliamo poi aggiungere quali sono le conseguenze dell'esistenza della legge morale? Ecco, le conseguenze è l'obbligatorietà, quindi crea da una parte il dovere, cioè la necessità morale di fare ciò che la legge comanda, e dall'altro il diritto, cioè il potere morale di compiere il nostro dovere. Quindi la legge morale porta come conseguenza la responsabilità, cioè l'obbligo di rendere conto delle azioni buone o cattive che si sono fatte e di sottomettersi alla sanzione che esse meritano, premio o castigo. Poi c'è anche il merito, cioè l'aumento del nostro valore morale che ci rende degni di premio o il demerito, ossia la diminuzione del valore morale che ci rende degni di castigo. Realmente qui dobbiamo tutto poi vedere finalizzato, ecco, al fine supremo, no? Che è la beatitudine eterna. Quindi quando noi seguiamo la legge, proprio attraverso questo dovere, diritto, anche come responsabilità, ecco, proprio seguendo questa strada si ha poi il premio eterno. Ora vediamo poi, ecco, le specie di leggi, no? Quindi, questi in generale abbiamo visto. Ecco, Dio ha manifestato quindi la sua volontà nel tempo mediante la legge morale naturale e la legge positiva divina. E quindi poi immediatamente Dio manifesta la sua volontà per mezzo della legge umana, la quale può essere promulgata dalla Chiesa o dallo Stato. Infatti, ecco, al numero 1952. Ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: le espressioni della legge morale sono diverse e sono tutte coordinate tra loro, quindi la legge eterna, fonte in Dio, di tutte le leggi. Poi la legge naturale, la legge rivelata, che comprende la legge antica, la legge nuova o evangelica, infine le leggi civili ed ecclesiastiche. Quindi, come vedete anche dallo schema, ora vogliamo passare proprio a questo, ecco, a esaminare quindi sia la legge naturale sia quella divina positiva, ecco, le leggi ecclesiastiche e le leggi civili. Quindi, ricapitolando, la legge in genere è l'idea pratica o il principio razionale, ragione con cui il capo di una società dirige i sudditi al fine loro. Quindi, come abbiamo detto, la provvidenza guida tutti gli esseri creati al fine ultimo, che è la gloria di Dio. Quindi, perciò, bisogna concludere che in Dio v'è l'idea pratica in cui egli dirige tutto il creato alla sua gloria. Quindi abbiamo proprio questa legge eterna. Quindi ovviamente dobbiamo mettere questa al primo posto, no? Quindi la legge eterna attinge le creature ragionevoli che con necessità fisica eseguono l'ordine fisico fissato da Dio. Per esempio, un sasso tende così necessariamente al centro della terra. Così anche le creature ragionevoli, no? Che con la libertà psicologica eseguono l'ordine morale fissato da Dio. Quindi ecco, abbiamo proprio questa caratteristica da dove si attinge, ecco, dalla legge eterna. Ora noi abbiamo dalla legge eterna, abbiamo poi la legge naturale. E la prima legge che partecipa l'idea pratica eterna di Dio. Ovviamente la creatura ragionevole attinge la legge eterna mediante la cognizione intellettiva e di qui sgorga il concetto di legge naturale, cioè che è la partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole. Ovviamente è un riflesso della ragione divina che è detta nella conca umile e trasparente dell'anima umana, quindi una legge quindi non scritta sui libri, ma che è stampata nella natura razionale, così da sé scopre gli aspetti primi di bontà e di malizia nell'operare. Di questo noi possiamo dimostrare, no? Questa legge naturale si può dimostrare con la constatazione, ovviamente tutti gli uomini si formano naturalmente, direi quasi automaticamente, alcuni principi generali di condotta morale, uguali sostanzialmente per tutti. Per esempio, ogni uomo condanna l'assassinio, afferma che la bestemmia è un male, eccetera. Quindi vi sono azioni che tutti ritengono buone e vi sono azioni che tutti ritengono cattive. Quindi questo consenso è fondato sulla natura umana, quindi frutto di una partecipazione della legge eterna fatta da Dio alla natura razionale. E poi il consenso arriva alla caratteristica di obbligatorietà di tali principi morali, la quale non deriva dall'uomo, ma è riconosciuta come proveniente da Dio. Poi c'è anche si può anche dimostrare quando San Paolo, no, afferma nella lettera ai Romani l'esistenza della legge naturale. Afferma appunto i pagani, pur avendo ricevuto da Dio la legge positiva, tuttavia non sono esenti da ogni legge del creatore, avendone una nel proprio spirito, in virtù della quale distinguono il bene dal male, approvano quello e condannano questo. E poi ecco, si può anche osservare, no? La legge naturale, per il fatto che non è autonoma, ossia non ha il suo ultimo fondamento della ragione umana, non vuol dire che sia estraneo accidente all'uomo, no, poiché nasce e concresce con l'uomo come espressione dell'ordine intimo della natura umana, il quale a sua volta immagine riflessa dell'essenza divina, quindi tutto perché proviene da Dio. Quindi nella legge naturale, nel suo principio, o nella sua fonte trascende l'uomo, cioè viene da Dio, mentre nella conoscenza di essa e nell'applicazione è intima nell'uomo. Quindi la legge divina e naturale mostra all'uomo la via da seguire per compiere il bene e raggiungere il proprio fine. E poi la legge naturale indica le norme prime ed essenziali che regolano la vita morale. Poi ecco, c'è la legge positiva che vediamo fra poco. Ovviamente io poi vi rimando a leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica per l'approfondimento circa quindi questa legge morale naturale, quindi anche circa la sua universalità, la sua obbligatorietà, la sua immutabilità. Ecco, potete leggere i numeri 1950 e 1960. Quindi ora passiamo alla legge divina positiva. Mentre Dio non si contentò, ecco, di scrivere la legge naturale nel cuore dell'uomo, ma gli manifestò ancora in diverse epoche la sua volontà. Ecco, abbiamo prima la legge primitiva, quella poi mosaica. E la legge cristiana, quindi sono i tre stadi della rivelazione divina. Ecco la legge primitiva. Questa legge comprende i precetti imposti ad Adamo e i patriarchi, quindi poi trasmessi di generazione in generazione per tradizione orale. Ecco, i precetti più importanti di questa legge furono il divieto fatto ad Adamo di mangiare il frutto dell'albero della scienza del bene e del male. Poi ci fu anche la legge della circoncisione che fu data ad Abramo, troviamo tutto nella Genesi, e l'obbligo di fare sacrifici. Questa è la legge primitiva. Poi abbiamo la legge mosaica, o quella scritta o legge antica, no? In conseguenza del peccato originale, la legge primitiva, anche la legge naturale, non furono più o furono male osservate. E quindi Dio intervenne nella sua bontà per far di nuovo conoscere la sua volontà e lo fece in due modi, no? Ecco, attraverso il decalogo, cioè confermò i principi, i principali precetti della legge naturale. Infatti, poco dopo il ritorno del popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto, Dio diede a Mosè sul monte Sinai due tavole in cui erano scolpiti i 10 comandamenti del decalogo. Quindi questo sono importanti, no? Poi bisogna conoscere, quindi richiamo a voi poi la lettura, ecco, dei 10 comandamenti. Abbiamo nell'Esodo 21, 17, e poi naturalmente anche lo trovate sul Catechismo della Chiesa Cattolica. E poi ecco, ci furono anche per la legge mosaica dei precetti cerimoniali o rituali che regolavano il culto, e leggi civili che regolavano le relazioni dei sudditi tra loro e con i governanti. Mentre queste due categorie di legge erano indirizzate agli ebrei e quindi obbligavano loro soltanto. Mentre il decalogo, il quale altro non era che la conferma della legge naturale, si imponeva a tutti gli uomini. Poi i precetti che riguardavano solo gli ebrei, no? Quindi quelli cerimoniali giudiziari, furono aboliti con la legge nuova, che ora vediamo. Ecco, quindi c'è la legge cristiana, quindi legge nuova, che è stata portata al mondo da Gesù, e poi promulgata dagli apostoli, dai loro successori per tutto il genere umano. Quindi questa è la nuova legge che riguarda la fede, la morale e il culto. Quindi la fede, cioè la verità che dobbiamo credere, delle quali si trovano le principali verità nel simbolo degli apostoli, nel credo. E poi la morale cristiana comprende un doppio oggetto, i precetti e i consigli. I precetti sono quelli del Decalogo, completati dai comandamenti della Chiesa. Quindi, infatti, nel discorso della montagna, Gesù ha fatto la dichiarazione di non essere venuto, ad abolire la legge, ma a confermarla. Quindi promulgò di nuovo e perfezionò la legge antica. Quindi abbiamo i primi tre comandamenti che regolano i nostri doveri verso Dio, no? Il quarto, i nostri doveri verso la famiglia, e gli altri sei, i nostri doveri verso noi stessi e verso il prossimo. Poi abbiamo anche i consigli, quindi la legge nuova contiene anche dei consigli, per esempio la povertà, la castità, l'obbedienza, che senza imporre un obbligo stretto permettono di arrivare alla più alta perfezione e di meritare una maggiore ricompensa in paradiso. E poi abbiamo il culto, cioè i mezzi, i sacramenti, il sacrificio della messa, che Dio ha messo a nostra disposizione così per santificarci come per rendergli il culto dovuto. Ecco, anche qui per la legge divina positiva, richiamo ecco, i numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, che potete leggere dal numero 161 al 1974. Quindi ora poi vediamo le leggi ecclesiastiche, no? Quindi, benché perfetta e definitiva, la legge nuova non poteva attraversare tutti i secoli senza adattarsi ai tempi, ai luoghi e alle circostanze. Perciò Gesù diede alla sua Chiesa il potere di fare le leggi, quindi proprie, no? Sempre attenendosi ecco, ai principi, primi principi, no? Che Dio ha dato. Abbiamo come legislatore il Sommo Pontefice, quindi o da solo con i vescovi riuniti in concilio, che può fare leggi per tutta la Chiesa. Mentre il vescovo ne può fare per la sua diocesi. Ecco, naturalmente, chiunque sia legislatore, spesso avviene che la legge abbia bisogno di essere spiegata e interpretata. Quindi l'interpretazione, che ha lo scopo di precisare in quale misura la legge è obbligatoria, è fatta o dal legislatore stesso, che viene chiamata interpretazione autentica, o dai moralisti, interpretazioni dottrinali, i quali spiegano la legge secondo le regole comuni. Anche l'uso può servire da interprete della legge. E poi anche circa la materia, se grave o meno, poi viene specificata, no? Quindi nella legge anche le eventuali pene. Noi abbiamo, ecco, per esempio, per la Chiesa Universale i cinque precetti generali della Chiesa. Poi li vedremo, ecco, dopo i comandamenti in modo più specifico. Naturalmente poi tutti i cattolici, anche chi poi si è separato, anche gli eretici sono tenuti ad osservare le leggi della Chiesa. Proprio perché riguardano come membri, sempre per il bene, ecco, delle anime. E poi la cessazione può accadere, anche se esiste ancora, per se c'è qualche impotenza fisica o morale, o per dispensa, o anche se poi viene soppressa la legge. Ecco, poi infine abbiamo le leggi civili, no? Quindi il legislatore, l'autore della legge civile è colui che esercita l'autorità nella società. Quindi, per esempio, ecco, se c'è uno stato monarchico, che è il re, no? O l'assemblea dei nobili, un'aristocrazia. Poi nei paesi democratici abbiamo l'assemblea legislativa, quindi attraverso poi il Parlamento, no? E le leggi civili, essendo fatte per l'interesse della società hanno per fine tutto ciò che contribuisce al bene pubblico, perciò il loro dominio stesso, no? Quindi comprende insomma, i beni del corpo, quindi cioè gli affari materiali, ciò che leggi che favoriscono solo l'agricoltura, l'industria, il commercio, eccetera. Poi i beni della mente, la letteratura, scienze, arti, i beni della società prese nel suo insieme, no? Quindi circa la pubblica assistenza, gli ospizi, gli ospedali, eccetera. La mente, ecco, qui è una cosa importante, è che le leggi civili, anche se sono emanate dal legislatore, ecco, non devono essere lasciate poi a proprio capriccio, cioè ovviamente non possono andare contro la legge naturale, e quindi si devono conformare ai suoi principi. Quindi le leggi civili non devono mai essere arbitrarie, quindi non è che lo Stato può fare delle leggi che poi contraddice la legge eterna, no? Quindi se no sarebbe un abuso, e ovviamente in coscienza, ovviamente il suddito non è tenuto quando una legge è contraria alla legge naturale, quindi alla norma eterna. Mentre quando sono le leggi giuste, ecco, naturalmente bisogna osservarle, no? Tanto che poi ci sono, quando riguarda queste leggi civili, ci sono delle leggi precettive e leggi proibite da una parte, e poi ci sono anche le leggi penali dall'altra. Ecco, le prime obbligano sempre, le altre soltanto dopo la sentenza, ecco, del giudice. Mentre ecco, ci deve essere proprio questa poi simbiosi, ecco, ripeto, non si può ecco, separare ecco, la morale nell'ambito anche del governo della società, anzi i più grandi guai avvengono proprio quando si separa ecco, la legge eterna. La legge dello Stato dalla legge naturale, dalla legge eterna, no? Quindi questo è importante ecco, per i governanti affinché non ci siano abusi e quindi la Chiesa deve aiutare i governanti a ben governare secondo la legge impressa da Dio ecco, nel cuore degli uomini. Per questo ecco, il Signore poi è venuto proprio in aiuto all'umanità, ma quindi anche alla società, quindi anche ai governi, proprio dando i comandamenti. Quindi se uno Stato ecco, fa come programma, proprio mettendo le norme, ecco, dei comandamenti come base di tutto, no? E sarà una società magnifica, splendida. Ecco, pensiamo proprio nel Medioevo, che era formata proprio da questo, quindi, che ha formato poi l'Europa, no? La società cristiana, proprio con questo fondamento dei comandamenti. Ecco, noi abbiamo una società buona, perfetta, che va tranquilla. Quindi importante è rifarsi proprio a ciò che Dio vuole da noi, quindi anche nel governo, ecco, della società. Ecco, poi alla fine. Ecco, invito ancora poi come ricapitolazione anche per un approfondimento, ecco la lettura dei numeri del Catechismo della Chiesa, Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è una sintesi dai numeri 1975 al 1986. Poi abbiamo anche il compendio. Dove si è poi commentato queste verità attraverso delle definizioni, quindi nel compendio della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica, già abbiamo poi accennato nella prima lezione di morale, quindi potete anche lì oppure andare direttamente anche alla lettura del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, carissimi, siamo arrivati alla fine di questa catechesi importante sulle leggi. E ovviamente vogliamo prima di tutto ringraziare il Signore, no? Per averci dato queste norme, questi comandamenti che ci indicano la via che dobbiamo percorrere per raggiungere il fine soprannaturale, la beatitudine. Quindi è un dono, ecco, poi di conoscere anche meglio. Proprio attraverso poi i comandamenti, no? E quindi il Signore che ci fa capire anche in modo preciso i nostri doveri e come attuarli. Quindi dovremmo essere proprio riconoscenti, orgogliosi e poi soprattutto di mettere in pratica. Capite anche l'importanza di questo corso, perché noi poi, ecco, dopo alcune altre lezioni, per precisare la morale, ecco, vedremo poi la coscienza, le virtù, che cosa è il peccato, eccetera. Andremo più specificatamente nel esaminare, nel conoscere, ecco, i comandamenti, i precetti poi della Chiesa. Quindi sono lezioni veramente importanti. Naturalmente la conoscenza poi dobbiamo. Ecco, poi far anche aggiungere poi la grazia, no? Quindi il Signore ci dà la grazia che poi dobbiamo impetrare proprio attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, ricorso al Signore, alla potente intercessione della Madonna, l'invocazione dei santi, no? Perché appunto poi abbiamo bisogno della grazia, ecco, per mettere in pratica. Però la conoscenza, ecco, dei comandamenti, quello che noi dobbiamo fare, di quello che dobbiamo evitare, già è una cosa importante. Per questo è fondamentale, ecco, proprio questo, ecco, conosco, quindi queste lezioni sono importanti. Quindi quindi vi do l'appuntamento per la prossima lezione, sempre uniti nella preghiera. Grazie dell'attenzione. Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.